Allora, riprendiamo il nostro cammino. Abbiamo detto, no, che l'invio dello Spirito Santo è per vincere questa illusione, e l'immagine forse più caratteristica, no, è data da un versetto di un salmo che diciamo andrebbe spiegato in questo modo. Allora, se è Gesù che rivela in modo compiuto il desiderio di comunione con gli uomini da parte di Dio, e compie il desiderio di comunione con Dio da parte degli uomini, lui nella sua umanità, allora è questo l'aspetto che dovrebbe essere al fondo del principio della carità. Allora vuol dire che la nostra dignità procede proprio dal fatto che Dio ha reso l'uomo degno dei suoi misteri. Il salmo che si cita è un versetto del salmo 8, là dove si proclama: che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi. È sempre diciamo abbinato questo versetto, no, alla dignità dell'uomo. Ma come comprendere questa dignità? Allora, nel Salmo 144 si riprende questa espressione e suona così al versetto 3 del Salmo 144. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? Allora, le antiche versioni, sia greca che latina, spiegano così: Signore, che cos'è l'uomo perché ti sia a lui fatto conoscere? Per chi ha le orecchie allenate al latino: Domine, quid est homo, quoniam in notuisti ei? Ma il principio è: perché a lui ti sia fatto conoscere. Non so se ricordate, nel libro degli Atti degli Apostoli, quando Paolo e Barnaba hanno iniziato la predicazione partendo dalla comunità ebraica, a un certo punto hanno trovato, come dire, proprio un contrasto, no? E Paolo dice: poiché non vi ritenete degni dei misteri di Dio, noi andiamo ai pagani. Questo non ritenersi degni dei misteri. Per farvi capire ancora più in particolare questo, pensate per esempio al nostro senso di vergogna davanti a certi peccati che noi non osiamo confessare davanti a Dio, oppure anche quando siamo oppressi da certe paure, che abbiamo proprio paura di presentarci, no? Noi dimentichiamo totalmente che noi siamo fatti degni dei misteri di Dio. Noi dimentichiamo. E questa dimenticanza la paghiamo cara. Perché dimenticando questo, è come se l'uomo non può più trovare la sua dignità in senso chiaro, come dire, direi pacato. La dignità la vede sempre in ciò che lui conquista. no, supponiamo, cioè io ho tanti peccati, se faccio il bene, no, se ho le virtù, questo mi rende come degno di Dio. Niente di più assurdo dal punto di vista della rivelazione di Dio, perché non c'è nulla che possa guadagnare Dio, è Dio che ha guadagnato l'uomo. Ecco, tener conto di questo, guardate che è molto molto significativo, ha delle ricadute, diciamo, nelle nostre dinamiche interiori incredibilmente potenti. Ve lo ripeto ancora. Signore, che cos'è l'uomo perché ti sia a lui fatto conoscere? Ora, la tradizione ha colto molto bene in cosa consista la cura di Dio per l'uomo. Dio l'ha elevato alla sua conoscenza. Provate a riflettere su questa constatazione. Nel nostro linguaggio comune, quando noi parliamo anche in senso religioso, noi parliamo sovente di Dio, no? Dio. Dal punto di vista dell'esperienza cristiana, ha senso parlare di Dio? Boom. Cioè, dal punto di vista dell'esperienza cristiana, Dio è un concetto astratto. Se fosse una realtà, diciamo così, alla quale noi dobbiamo cercare di arrivare, per noi è impossibile arrivare a Dio. Difatti, nell'esperienza cristiana, Dio, quello che noi diciamo Dio in generale, è il Padre di Gesù, il quale ci dà lo Spirito perché noi conosciamo il Padre. Non c'è un altro passaggio. Una volta ho fatto questa parlando con un musulmano. Allora, le mamme musulmane ai loro bambini parlano di Dio. E noi diciamo, ma come fai a trasmettere, no, una realtà, diciamo che è imprendibile, no? Ma le mamme musulmane lo fanno tranquillamente. Le mamme cristiane non parlano di Dio, parlano di Gesù. Allora, da un certo punto di vista, gli altri dicono, è come se uno trova una via più semplice, perché Gesù è un uomo, per parlare ai bambini. Ma non è la via più semplice, è la via di Dio. Se noi parliamo di Dio, dal punto di vista come cristiani, parliamo di Dio solo in seguito alla rivelazione di Gesù, che dice che Dio è il suo Padre. E come Padre ha inviato Lui perché tutti noi potessimo diventare, non tanto, poi vi spiego meglio la particolarità, potessimo diventare Suoi figli. Si potrebbe dire che tutti gli uomini sono figli di Dio? O a che titolo si può dire? Sveglia, non è l'ora giusta, ma sveglia. Allora, secondo l'esperienza del Vangelo, quando si dice noi siamo figli di Dio, è detto, secondo questa espressione, che tra l'altro nella messa della Trinità l'antifona della comunione lo ricorda, dice: voi siete figli di Dio, egli ha mandato nei vostri cuori lo spirito del figlio suo che grida Abba, Padre. Non viene detto in generale siamo tutti figli di Dio, è detto secondo un'esperienza particolare, che è quella che noi deduciamo dall'espressione che usa Giovanni nel suo prologo al Vangelo, là dove dice a quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. L'espressione allude essere trovati in Cristo. Allude a coloro che sono stati resi partecipi dei segreti di Dio per l'umanità, in Gesù. Se rispetto a tutti gli uomini noi diciamo che sono tutti figli di Dio, lo diciamo in quanto tutti sono chiamati alla stessa esperienza. Tutti sono destinatari della stessa offerta. Tutti, da dove? Tutti portano la vocazione all'umanità secondo quel figlio di Dio che riceve tutte le compiacenze del Padre perché in lui tutti siano riuniti a gustare le stesse cose. Lo Spirito è inviato, adesso poi commenteremo, nella Pentecoste, no? La diversità che si mantiene, la diversità delle lingue, è tesa a dire tutti la stessa cosa. Due piccoli aspetti. Allora, per tenerli solo svegli, faccio la domanda. Esiste, come dire, è scritto, è dato il comandamento di amare Dio? È il primo, no? E gli faccio la domandina. C'è il comandamento di amare Gesù? Perché? Mi dite mai pensare? Non c'è il comandamento di amare Gesù. Perché tutto quello che Gesù testimonia è in funzione del Padre. Altra piccola cosa. Quando noi pensiamo all'amore, noi spesso, credo, tranquillamente, noi diciamo che è Gesù l'espressione dell'amore, non li amò sino alla fine, tutte queste espressioni che diciamo. Ma Gesù non si definisce mai come amore. Siamo noi che diciamo, anche a volte in modo sentimentale, no? Gesù è il mio amico, Gesù, tutto in queste forme che hanno un buon fondamento, ma dobbiamo stare attenti. Lui mai si definisce come amore. Nella liturgia, pensate alla, si dice, no? La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. Non si dice di Gesù amore, si dice del Padre e neanche dello Spirito, che noi normalmente diciamo che lo Spirito Santo è amore, è del Padre. Invece lo Spirito rende comunicante e comunicanti in questo amore, che è quello del Padre, che Gesù testimonia e che lo Spirito, rendendoci solidari con la sua umanità, ci fa sperimentare. Cioè, il passaggio è sempre attraverso Gesù.
È un passaggio diverso dal, dalla nostra memoria.
Da quello che noi abbiamo incamerato. Ma questo però è il Vangelo, la nostra memoria non so. Allora, da questo punto di vista, no? Cioè, c'è una forza diversa nella rivelazione del Vangelo e che è capace di toccare le corde segrete del nostro cuore. Ma noi raramente facciamo arrivare la rivelazione a queste corde segrete. Noi restiamo molto più in superficie. Uno dei modi per cogliere la densità delle espressioni che si trovano nella scrittura è di confrontarle nei vari contesti della scrittura. Allora, se Gesù è figlio di Dio, allora questa espressione che ho appena letto, voi siete figli di Dio, fa capire un certo aspetto. Per esempio, nelle beatitudini, dove si parla di figli? L'elenco delle beatitudini. Oh, 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 gente! Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Allora, se quel figli di Dio è legato alla rivelazione di Gesù, non vuol dire operatore di pace come intende la società. Perché quella dimensione di pace non c'è bisogno di riferirsi a Gesù per realizzarla. E come la spiegate allora? Per esempio, se abbinate questa proclamazione della beatitudine, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio, con l'altra che è presa dalla lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 14, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Ma lo Spirito di Dio dove guida? Al Signore Gesù. Allora, e non alla conoscenza astratta, ma al guardare a Gesù, alla sua umanità che è piena dello Spirito, che lo abilita a essere il testimone per eccellenza della grandezza dell'amore del Padre per gli uomini, umanità che diventa solidale con noi e lo Spirito ci rende partecipi, insomma, proprio in modo solidale con questa stessa umanità. I collegamenti sono da fare in questo modo. Allora, le espressioni non hanno valore solo di un contenuto, ma indicano anche le dinamiche che scatenano. Da interpretare così: lo Spirito agisce nei discepoli di Gesù nel senso di renderli come Lui, il Figlio di Dio, la cui testimonianza si risolve nel mostrare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. Noi, quando diventiamo solidali con l'umanità di Gesù, siamo dentro questo movimento, questa dinamica che ha caratterizzato tutta la vita di Gesù. Se noi stoppiamo questa dinamica, pensate a tutti i nostri vizi, pensate a tutte le nostre resistenze, noi stoppiamo, praticamente ci togliamo dall'umanità di Gesù per seguire un modello, non so, tipo una tipologia di umanità che non ha fondamento. Non avendo fondamento, quel tipo di umanità non può trovare compimento, pienezza. E ci sono tutte le oppressioni, ingiustizie, eccetera. La cosa particolare per un discepolo di Gesù è questa. Come per il figlio la fonte della sua testimonianza sta nella comunione di vita con il Padre, così nei discepoli la potenza della loro azione deriva dalla intimità di comunione con il Figlio, che non si stanca di trascinarli a cercare gli uomini perché tutti possano godere dell'amore del Padre. Quindi non è solo una frase di contenuto, non illustra solo una certa verità, ma ci inserisce in una dinamica perché quello che ha caratterizzato la vita di Gesù caratterizza anche la vita del discepolo. La fonte per noi vale come per Gesù. Per Gesù vale l'intimità, l'unione stretta con il Padre, per noi vale l'intimità, l'unione stretta con Lui. Ecco perché no, la famosa espressione senza di me non potete far nulla. Non il far, se anche voi vivete senza fare riferimento a Gesù, non è che non potete fare del bene, eh? Però, come dire, mancate a quella pienezza di vocazione all'umanità che consiste nel far vedere, vivendola, quindi nel mostrare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. La vocazione all'umanità tende a questo. A volte anche come battuta dico, un uomo è definito tale perché nasce da una donna. Quindi tutti, beh, non prendete per genere, no? Tutti nasciamo uomini, non so dirlo a maschile e femminile, come umanità, no? Ma si diventa umani nel tempo. Non si nasce umani, si diventa. Nessuno nasce cristiano, si diventa. Cioè le verità più significative relative all'uomo non sono verità di natura, ma di volontà. Non volontà come intendiamo noi, io voglio o non voglio, ma di accoglimento, di adesione, non solo di natura. Non lo so, se magari prova no. Per esempio, un musulmano nasce un musulmano fin dalla nascita. Mi pare che anche per un ebreo, mi pare, adesso non vorrei, non ho, ma mi pare che nasce ebreo. Poi c'è l'appartenenza al popolo con la circoncisione, ma nasce un ebreo. Uno che nasce in una famiglia cristiana non nasce cristiano. Questo è anche il motivo per cui l'esperienza cristiana si rivolge all'universalità del genere umano, perché nessuno nasce cristiano. Noi non ci rendiamo conto di questi passaggi, perché non riusciamo a valutare, nel senso di ad apprezzare, il contenuto di rivelazione che l'esperienza cristiana comporta. Poi non dobbiamo trarre delle deduzioni vislate, ma i fatti sono questi.
Il Corano stesso dice tutti gli uomini nascono musulmani e i genitori ebreo-cristiani li fanno diventare...
Questo qui denota proprio la tipicità dell'esperienza cristiana come tale. Noi vivendo, diciamo, poi abitudinariamente le cose, perdiamo la singolarità dell'esperienza. Ma se noi ritorniamo al racconto del Vangelo, quello che è l'esperienza dei discepoli di Gesù, percepiamo proprio questa potenza. E la Chiesa è il luogo dove questa potenza è custodita per essere vissuta sempre, in ogni luogo, in ogni situazione. E la Chiesa è tale perché vive questo. Allora, da questo punto di vista, noi potremmo ritornare alla festa della Pentecoste e leggere, dopo tutti questi suggerimenti, no? Leggere l'invio dello Spirito Santo per cogliere la particolarità dell'evento. Allora, non sto a rileggere il brano perché tutti l'abbiamo nella memoria, no? Però è meglio una cosa. Com'è?
Io volevo chiedere una cosa. Volevo domandare perché i musulmani nascono musulmani?
No, è una percezione, cioè si dice di l'appartenenza è data dalla nascita.
Per loro è così?
Per loro è così. Invece per l'esperienza cristiana non è dalla nascita, perché parliamo di una nuova nascita, la nascita dall'alto, è l'esperienza cristiana che lo fa. Invece gli altri hanno solo il sigillo di appartenenza, per esempio la circoncisione.
Gli ebrei. I musulmani da una mano.
No, anche i musulmani ce l'hanno, però non ha quel valore come per gli ebrei. Comunque io confesso che non è che... cerco solo di vedere che ci sono delle differenze, e la differenza di fondo è data esattamente da questo. È l'offerta di Dio al, come dire, no? Diciamo, al singolo uomo che viene al mondo e si trova dentro questo dono al mondo che è il Signore Gesù. Un piccolo particolare. Rammentate l'ascensione, l'ultimo evento raccontato dai Vangeli, no? Allora, nel Vangelo di Luca è particolare, prima di scomparire, il Signore benedice, scompare nell'atto di benedire. Notate questa particolarità. Se noi dovessimo leggere a livello dei nostri sentimenti la scomparsa, noi diremmo: ma come è possibile che i discepoli sono contenti se lui non lo vedono più? Se io voglio avere una persona e poi so che non la vedrò più, non è che sono contento. Allora, cosa è successo? E cosa hanno visto i discepoli? Allora, fisicamente Gesù è sottratto alla loro vista, ma dal punto di vista dell'esperienza questa sottrazione non è una lontananza, ma una interiorizzazione, cioè, come a dire, sono contenti perché incominciano a realizzare quel io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Se lo Spirito Santo è inviato perché ogni nostro cuore possa gustare nella sua vita la verità di questa espressione: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La percezione di questa cosa è la radice della gioia del discepolo. E proprio nel momento in cui il maestro scompare dalla vista fisica, appare alla vista interiore. È per questo che le annotazioni furono piene di gioia. Nel racconto degli Atti è una cosa caratteristica notare che quando si parla di Spirito Santo spesso si allude alla gioia, e il contesto è pressoché costante persecuzione. Quindi la gioia non è finalizzata a sto bene, la gioia è finalizzata alla percezione forte della compagnia del Signore, che diventa più potente proprio quando tu sei oppresso. E Spirito Santo e gioia stanno insieme. Quindi quando la nostra pratica di vita cristiana è giù, vuol dire che allora solo brevemente per ricordare, no?
Allora va corretta anche la teologia che qualcuno...
Come?
Va rivista qualcosa.
No, non rivediamo niente, per amor di Dio. Sufficiente. Cerchiamo di vivere, non rivediamo niente, che non è il nostro compito.
Anni di teologia.
Non è il nostro compito. No, non è il nostro compito. Allora, le notazioni sono: si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo come un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Terzo, apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo. Quarto, cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Quindi i passaggi sono tutti insieme nello stesso luogo. C'è il vento, la lingua come di fuoco, e il parlare poi dopo in lingue. Perché la lingua è abbinata all'immagine del fuoco?
Perché il fuoco sale stringendosi,
Ah, quindi come fosse un'immagine che io accendo il fuoco vedo che la fiamma va su con una lingua.
Sì.
No, beh, il collegamento no, è, cioè sono immagini che vengono usate, ma è perché noi possiamo essere guidati a cogliere sia l'evento, ma anche le dinamiche in atto, no? Allora, applicato alla festa della Pentecoste, le lingue come di fuoco rispondono alla preghiera che costantemente si dice in questa festa e che poi viene ripreso tante volte nella liturgia, no? Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Quello che noi non riusciamo a cogliere è che il fuoco, che è collegato all'amore, non parla dell'amore nostro. Parla di quello che dicevo stamattina anche nella liturgia. Di che cosa? Dio in sé, Padre, Figlio e Spirito Santo, si intrattengono nel colloquio, si intrattengono sulla salvezza dell'uomo, cioè sull'amore che portano all'uomo. Allora, il fuoco è direttamente collegato a questo colloquio eterno tra le persone della Trinità che lo Spirito ode e che ci comunica. Allora, il fuoco esprime, potremmo dire con l'espressione, cioè, la cifra di quel colloquio, la condivisione di un segreto capace di far ardere il cuore. Alla fine, quando Gesù nell'ultima cena, no, dice non vi chiamo più servi ma amici, qual è la ragione per la quale poi ci chiama amici? Perché vi ho fatto conoscere i miei segreti. Quali sono i segreti di Gesù? L'amore del Padre per i suoi figli. Allora, questo ha come immagine direttamente il fuoco, però è abbinata alla lingua. Allora, il successivo parlare in lingue ha a che vedere con le lingue come di fuoco. Perché? E qui ci potrebbe essere questo tipo di problema, perlomeno questo è un tipo di questione che tutti registriamo. Allora, noi per poter vivere bene dobbiamo sentirci diversi, come a dire io sono io, tu sei tu, tu sei tu. Se noi facessimo una specie di melassa unica non saremmo contenti. Ma questo fa il problema. Se io sono io e tu sei tu, io ho paura che tu sopravanzi me. Io ho paura che tu possa calpestare me. Allora, la diversità è una cosa stranissima, no? Nella vita la diversità è fonte della nostra individualità, ma anche di tutte le paure, sia a livello personale, pensate a livello sociale, no? Viene uno dall'estero, viene un povero, viene, noi siamo bianchi, viene un nero, in Africa sarà sono i neri, viene un bianco, viene un rosso, viene un giallo. Cioè, il diverso raccoglie tutte le nostre paure. Fin tanto che non si parlerà con una lingua come di fuoco, questa paura ci separerà gli uni dagli altri. Questa paura ci terrà lontani gli uni dagli altri. Allora qui c'è tutto l'evento della Pentecoste da leggere in rapporto all'episodio della Torre di Babele, la quale corrisponde a questa domanda: la diversità dei popoli è voluta da Dio o è conseguenza del peccato? Allora, nella scrittura tutte e due le cose sono, diciamo, presenti. Da una parte si dice che Dio ha inviato, diciamo, ha mandato, no? Gli uomini a popolare la terra e quindi si sono diversificati. Dall'altra dice che è come una condanna, la diversità è colta come una condanna a non comprendersi. Questo solo per dire che gli eventi, le verità della vita non sono univoche, in genere sono paradossali, sono contraddittorie. Noi dobbiamo imparare a cogliere come viverle in unità dal punto di vista di Dio. Allora, la Torre di Babele è strutturata su questa percezione. Gli uomini si mettono d'accordo, possono davvero fare una cosa così grande da arrivare al cielo. Che significa? Di avere una fama senza tener conto di Dio. Una fama che possono raggiungere come loro grandezza. Qual è la condizione? Che si parli una lingua sola. Ma la condizione perché gli uomini trovino una lingua sola, quando vogliono fare come una realtà unica, senza che provenga da Dio, qual è? È solo quella del più potente. È l'idea del grande impero. Chi è più potente soggioga tutti, tutti fanno un unico paese, ma tutti devono sottostare alla volontà di un popolo solo. Questo non è gradito a Dio. Cioè l'unità percepita come una sottomissione in violenza non può essere gradita a Dio. L'unico modo per vivere la diversità è quella di aprirla alla comunione. Allora, tutte le lingue diverse dicono la stessa cosa, cioè l'amore di Dio per gli uomini. La cosa strana è questa, che quando ci si appella a Dio, le diversità sono una grande ricchezza se si aprono alla comunione. Questo aprirsi alla comunione significa proclamare l'opera di Dio. È il mistero della Pentecoste. Allora, le lingue come di fuoco allude all'azione dello Spirito Santo in noi che ci farà parlare la lingua della comunione. Ognuno nella sua particolarità, ma ognuno lavorando alla stessa cosa, nella stessa direzione. Nella festa della Pentecoste, l'antifona d'ingresso della liturgia è presa da dal libro della Sapienza: lo Spirito del Signore ha riempito l'universo, egli che tutto unisce conosce ogni linguaggio. È il parlare la lingua della comunione per accogliere tutte le diversità. Questo è ciò che proclama l'opera di Dio. Quando è inviato lo Spirito Santo, che viene emesso sulla croce da Gesù, perché sia ridato a noi, noi ci troviamo nella stessa dinamica dell'umanità di Gesù, che vuol mostrare quanto è grande l'amore del Padre per gli uomini, radunandoli tutti insieme, per radunare i figli di Dio dispersi. Questa dinamica è la dinamica tipica dello Spirito Santo che agisce nel nostro cuore e lavora la nostra umanità per renderla solidale con quella di Gesù. Deduzione. Ogni lingua che ognuno vuol parlare, ma non costituisce la lingua della comunione, non assolve, non compie la vocazione all'umanità. Cioè noi ci sentiamo oppressi in umanità. Cioè se siamo oppressi noi, opprimiamo anche gli altri. Questa vocazione all'umanità ha a che fare per imparare la lingua della comunione. Pensate per esempio alla struttura nostra di una persona. Noi siamo fatti di più, diciamo così, più parti, a parte quel di dire corpo, spirito e anima, ma pensate anche, non so, la mente, la sensibilità, il cuore, no? Avete tutto in armonia voi? Trovate che tutto sia in armonia? Allora, quando ogni parte che ci costituisce vuol parlare la sua lingua, non è compresa dall'altra parte. Il solito esempio: se io mi lascio trascinare da un desiderio della carne, il cuore resta oppresso, l'anima resta calpestata, no? Se però, supponiamo che l'anima è più nobile del corpo e vuole comandare al corpo, ma da prepotente, anche l'anima non sarà contenta. Occorre che la diversità delle lingue parlino una lingua di comunione. Quindi anche le nostre parti devono poter trovare una armonia per poter tutte insieme raggiungere questa esperienza di umanità, questa vocazione all'umanità che si compie. Basta applicare. Il principio sarebbe questo: la lingua dello spirito è quella che conosce tutti gli altri linguaggi. Gli altri linguaggi presi uno per uno conoscono solo il loro e non gli altri. La carne conosce il suo e basta. Lo spirito conosce anche il linguaggio della carne e l'accoglie. Non so se voi, io non mi dilungo, ma ci sono molte conseguenze per questa cosa. Vi faccio un esempio. Allora, tra gli indiani Hopi del New Mexico, un guerriero al quale è affidato la responsabilità di tutta la tribù dice: se uno fa del male a me, guerriero, io sento male, ma non posso offendermi, perché la mia responsabilità comprende anche l'altro. Un membro normale della tribù, se riceve del male, lui ha diritto di offendersi, un guerriero no. Prendete un discepolo del Signore, ha diritto a offendersi? Ma il male, guardate che si sente, e come se si sente. Allora, riuscire, e ci vuole tempo, ci vuole molta pazienza, no? A distinguere il male dall'essere offesi, significa imparare a parlare la lingua della comunione. Significa essere, come dire, aperti a questa, diciamo, al dono, all'invio, no? Dello Spirito Santo che ci apre rendendoci solidari con l'umanità di Gesù. È una piccola, un piccolo esempio, ma può aiutare. Io a volte do questa battuta: io ho paura dei cani, no? Perché un cane piccolino mi ha morso quando ero un ragazzo. E allora, se un cane vi muore, sentite male o siete offesi?
Sentiamo male.
Ah. E se uno passa dietro mi zuffola, che cretino che sei, sento male o sono fritto?
No, no,
allora, è banale la cosa, no? Quindi non è che è molto banale, ma stabilisce che si può sentire male senza essere offesi. L'offesa è quella che ci impedisce di poter accedere a questo essere solidali. Noi ci troviamo in questa condizione. Come dire, per noi non è scontato essere solidale con l'umanità. È un dono che si riceve. Allora, non giudichiamoci o non giudicatevi se vi sentite offesi. Però, è come dire, possiate intuire che l'offesa vi pone nella condizione di difendervi in modo non adeguato, non rispettoso del vostro cuore, perché date più importanza alla cattiveria dell'altro che alla vostra preziosità, cioè che alla, no? Tutti questi piccoli esempi sono lì per testimoniare che veramente quello che riempie il cuore è poter proclamare, c'è un'unica opera, è quella che viene da Dio e riguarda tutti, non riguarda me, te, lui o lei, riguarda tutti. L'attenzione del cuore deve muoversi in questa prospettiva, con pazienza, con dolcezza, perché non è che si fa in 5 minuti, ma dentro questa prospettiva, tanto, e finisco, che l'amore che noi sogniamo, spesso non riusciamo a viverlo, perché dimentichiamo che non esiste realtà umana che non sia di natura pasquale. Voi prendete qualsiasi esempio, un amore tra un uomo e una donna, un'amicizia, un grande ideale che vivete. Prendete qualsiasi esempio, poi consideratelo, la dinamica di fondo è sempre pasquale, morte e vita. Non si può prendere la vita schivando la morte. L'ha vissuto Gesù, vuol dire che la nostra umanità è fatta così. Allora, in gioco non è imitare lui, ma è vivere la verità della nostra vocazione all'umanità. E poi scopriamo che imitiamo lui. Non si può mettere Gesù, io imito Gesù. Non si può fare. Ma se noi accogliamo quello che Gesù fa e dice in noi, noi ci ritroviamo solidali con la sua umanità e scopriamo che imitiamo lui, che andiamo dietro a lui. Ecco, questa dimensione è quella legata all'invio dello Spirito Santo per compiere il volere di Dio. Quello che dicevo stamattina, lo Spirito Santo è abbinato all'aderire al volere di Dio, ma è il volere di Dio come amore per gli uomini, e vale anche per noi. Ci fermiamo qua. Domani riprendiamo il nostro percorso ritornando indietro nel ciclo della Quaresima, partendo dalla Trasfigurazione. E riprendiamo più o meno gli stessi discorsi con altri aspetti.